turbare questa nostra libertà. Che cosa può realizzare nella vita? Come ci siamo orientati noi nell'esercizio della nostra libertà? Elisabetta della Trinità, Elisabetta Caté, ha fatto un suo esercizio, una sua esperienza di libertà. Era anche un carattere abbastanza reattivo, molto sensibile, molto una che ha in mano la sua vita e dice: questa è mia, chi mi può dire qualcosa? Sintetizza in questo modo alcuni aspetti del suo temperamento. Eppure anche una ragazza così può essere segnata in profondità anche da piccoli episodi, piccoli. Se l'hanno segnata vuol dire che sono stati episodi decisivi, ma forse a raccontarli o descriverli può venire di dire: beh, è possibile. Già a quel punto, già proprio in quel giorno. Eppure è proprio così. Piccoli momenti, piccole circostanze in cui non solo o non tanto in primo luogo la sua libertà, certamente la sua libertà, ma in cui la grazia del Signore ha saputo incidere in profondità, ha saputo trovare persone, gesti, occasioni che per altri passano, se non inosservati, con molta partecipazione emotiva, ma senza alcun radicamento. E invece il pomeriggio del gran giorno della sua prima comunione, la priora del monastero le disse che Elisabetta significava casa di Dio e le regalò un'immaginetta su cui aveva scritto: il tuo nome benedetto nasconde un mistero. Si potrebbe anche dire svela un mistero. Se il tuo nome significa quel che significa, aiuta a comprendere. Un mistero che si è compiuto in questo gran giorno, il giorno della prima comunione, del rapporto sacramentale con il Signore Gesù nell'Eucaristia. Bambina mia, il tuo nome è sulla terra casa di Dio. Di un Dio che è amore. Se avesse detto o scritto soltanto casa di Dio, avrebbe detto giusto, ma non tutto. Anche dicendo di un Dio che è amore, non dice ancora tutto, però dice già di più. Appunto, forse parole di circostanza, o meglio, io direi, la circostanza è questa. Le parole hanno evidenziato un senso preciso, quindi non direi parole di circostanza, ma appunto, forse, cioè molti direbbero così, o molti non si sprecherebbero a dire più di tanto, perché basta un giorno particolare, dove tutti sempre che si vogliano bene. Invece bisogna chiamare le cose col loro nome. E così anche le circostanze, le occasioni, i frammenti diventano un momento di grazia. Quell'intuizione sul nome Elisabetta fu come, appunto, una rivelazione e fece colpo su di lei. Potremmo fermarci a meditare un pochino anche un'arte educativa, una sapienza educativa che non risparmia la semina e non dice prima tanto. Come fa una bambina? A capire cose così grandi, o forse tu adulta non l'hai colto nemmeno tu. Sei tu che usi parole di circostanza che guarda caso invece diventano feconde. Ma non voglio tanto sostare su questo, che riguarda un'opera educativa, un'attenzione educativa, ma seguire questo itinerario che ha portato Elisabetta molto dentro questo mistero d'amore, riuscendo a chiamare per nome queste persone che si amano infinitamente. E forse l'aspetto più importante in questo passaggio non è tanto, non è solo direttamente il riferimento a Dio. Ci sarebbe potuto stare anche in altro modo. Forse che ha colpito Elisabetta è che questa casa di Dio amore, di Dio che è amore, è lei. Dire certe cose di Dio, beh, insomma, è anche facile dirle. Ma dire che tutto questo sta dentro di te. Sei tu, non tanto l'involucro. Custodisce un pacchetto più o meno prezioso. Ma sei tu, è in te che dimora Dio, che dimora l'amore. Credo sia stato proprio questo collegamento tra la casa, Dio e lei stessa. E siccome il nome identifica una persona, la persona spiegata così nel suo nome, che fa? Fa un passaggio e dice: allora sono io. Sono io, il mio cuore, il mio corpo. E forse sta in questo aggancio, la presa, il colpo, ciò che ha colpito, appunto, e ha segnato. Il pensiero allora diventa, ma magari non subito quel giorno, diventa allora io sono l'abitazione di Dio, io sono abitata da Dio. Non ho un riferimento a Dio. Ho una fede in Dio, sono dei segni della mia vita che mi fanno pensare a Lui, che mi mettono in rapporto con Lui. No, ma questo io, che sono io, questo questa mia vita, questo mio cuore, questo mio corpo, questa mia libertà. Tutto quello che io sento, per cui vibro, ecco, tutto è abitato da Dio. E allora? Allora cambia tutto. Allora non posso andare altrove e fare altro. Di per sé la ragazzina coglie anche che non potrebbe distrarsi, non dovrebbe distrarsi da questa novità. Cioè, che cosa è più prezioso per lei? Lei? Qualcosa di lei? Qualcosa che può immaginare? O questo dato, che vuol dire questo dono, questa scoperta? Certo, questa scoperta. Certo, questo dono. Definita così, guardata così, cambia il suo sguardo su di sé. E che cambia il suo sguardo su Dio. Certo, poi anche questo si approfondirà, si svilupperà, si arricchirà. Cambia lo sguardo su di sé. Non è che Dio si identifica con me. Io non sono Dio, anzi, anzi. Ma la sorpresa che colpisce è che io così come sono. Sono stata resa, sono stata fatta, sono stata scelta come dimora di Dio. E certo che la cosa non vale solo per sé, per il nome, c'è cioè questo significato, il suo nome, ma il contenuto è dono da risvegliare nella coscienza di tutti. Perché Dio non ha scelto di inabitare in Elisabetta e basta, o in qualcuno e basta. Il suo disegno è inabitare tutto in tutti. Allora, uno che scopre questo lo deve gridare al mondo. Lo deve dire agli altri. Non solo non lo può tenere per sé, ma non lo deve pensare nemmeno solo per sé. Lo deve gridare dal profondo. Lo deve mettere dentro e far emergere in tutti i contatti. Lo deve far passare dentro ogni comunicazione, prendendo spunti diversi, prendendo circostanze diverse, ma come il suo volto è in ogni situazione, in ogni rapporto, come i suoi sentimenti, la sua psicologia, il suo modo di essere donna, il suo modo di crescere, sono dentro in tutti i contatti verbali, scritti, eccetera. È così, è dentro questa sua verità. Lei è così, ma lo sa che il disegno è per tutti. E non lo dice per dire di sé, lo prega con tutta se stessa, questo mistero, ma lo dice perché possano tutti scoprire al di là del nome che portano. Non si è limitata a una devozione. Non si è limitata a qualche gesto di attenzione in più. Ma si è messa in gioco completamente, radicalmente. Anche qui verrebbe da dire, molti lo direbbero certamente, è possibile, a quest'età, a 14 anni, questo è l'ulteriore, è lo spunto successivo, no? Stavo per compiere 14 anni, quando, notate questo quando, dal ringraziamento alla comunione, mi sentii ispirata irresistibilmente a scegliere Gesù per mio unico sposo. Già c'è una circolazione interiore che noi non so quanto sperimentiamo, non lo so, quindi non voglio valutare questo. Certo, qui è una circolazione interiore, un'ispirazione interiore talmente forte che lei stessa chiama irresistibile. Mi sentii ispirata. Non dice semplicemente ho deciso, ispirata, mossa dentro, mossa dal di dentro, a scegliere Gesù per mio unico sposo. Ma non solo questo. Si lega veramente a lui. Senza indugio. L'ispirazione non è diventata ispirazione di un pensiero, nemmeno solo di una presa di coscienza, ma ha preso la forma della decisione corrispondente alla stessa ispirazione sorprendente. E l'ha presa in una forma che l'ha legata per sempre al Signore. Mi legai a Lui. 14 anni, poco più della metà della sua vita, pochissimo più, un piccolo soffio in più della metà, o di quella che sarebbe stata alla fine la metà della sua vita. È vero che anche il suo temperamento ha degli slanci, ha delle, come dire, gli scatti. Però queste non sono decisioni da poco, ma voi lo sapete. Senza indugio mi legai a lui, mi legai, guardate, lo dice, lo racconta come un'esperienza in cui e lei non è stata più di se stessa, ecco. Per scelta, per adesione, per accondiscendenza e consegna un'ispirazione che l'ha presa in modo così profondo da essere irresistibile. Lei tra l'ha tradotta su un piano così profondo che non esclude nulla. E anche la modalità con cui questa esperienza, questo passaggio fino alla decisione si è espressa, l'è maturata dentro, è descrivibile in pochissime parole, ma ha una originalità che dice tutta la profondità, come se lei non avesse potuto sottrarsi a questo passo, a questa scelta, ma perché la sentiva dal di dentro proprio come la realizzazione di quello che lei era nel disegno di Dio. Usa una duplice espressione, cioè un sostantivo con una qualifica molto impegnativa che oggi nemmeno è pensabile nella cultura dominante. Mi legai a lui col voto di verginità perpetua, non con un voto, facciamolo per 3 mesi, per 6 mesi, per un anno. Non ci scambiamo parole. Molti direbbero, com'è possibile? Cioè, è una ragazzina. Non ci scambiamo parole. Eppure non è tipico dell'amore parlare in modo diverso che con la parola. Pensiamoci bene a questa cosa. Comunicare, non nel mutismo, ma comunicare, perché non si potrebbe nel mutismo, anzi sarebbe il contrario della comunicazione, ma comunicare e non solo comunicare, donare e non solo, donarsi e non solo, reciprocamente, come se l'atto, la scelta, vincolante fosse appunto l'espressione più libera e la parola più vera. Ecco la decisione lì. Non detta, è la parola della creatura al mistero dell'amore di Dio. A lui dice, a lui. Non dice addio genericamente. È interpersonale, ci donammo l'uno all'altra in silenzio. È lo stupore, è la pienezza. Non è un'incoscienza per cui uno fa una cosa di cui non si rende conto fino in fondo. È la maturità e la libertà. In breve tempo, brevissimo tempo. Nella stessa stagione, pure brevissima, di Santa Teresina, con modalità, stile diverso. Queste quattro righe sono densissime e si vede che hanno la precisione di chi le ha vissute. Non è una poesia, non è un racconto, è l'evidenza del suo movimento interiore, almeno io la interpreto così. Qui, poi lei ha fatto anche poesia, ecco. Con un amore nel silenzio, senza parole. Con un amore così forte che la risoluzione di non appartenere che a lui divenne a me definitiva. Sarebbe bello che ognuno raccontasse nella propria coscienza la storia della sua consacrazione, i momenti salienti, le modalità dei passaggi, ma stando dentro una luce che viene da questa consapevolezza di essere dimora di Dio. Del resto, quando Dio dimora nel cuore, alla radice, no? Dentro la persona, Dio stesso rende evidente alla persona il senso ultimo di tutto. E la persona può raccontare con estrema precisione, come se un'altra mano la guidasse. L'ispirazione è anche questo. E insieme ha dentro la duplice dimensione, quella della sposa, per lo sposo, ma anche quella che è costitutiva della propria piccolezza, del proprio essere venuto alla luce da un grembo di donna, è il rapporto, la dimensione del rapporto filiale tra il bimbo, la bimba e la mamma. Sono due dimensioni diverse, due dinamiche diverse, ma hanno la stessa limpidezza e completezza e intensità. Hanno tutte e due il timbro inconfondibile della totalità. Sento che sono sua, che non serbo nulla per me. E mi getto fra le sue braccia come un bambino. Ma dentro questo, poi ci fermiamo su questo punto. Dentro questo c'è tutta l'intensità dei sentimenti, c'è tutta proprio, io credo. Bisognerebbe leggere la sua vita, e quindi cose che io non faccio in questi giorni, no? Per percepire come quello che viveva, lo viveva mettendoci tutta se stessa. Non faceva delle cose esteriori a sé, disperdendo la sua vita, ma tutto quello di cui era capace ogni volta era dentro in quello che faceva, era tutta lei. Se voi leggete la sua vita, le sue relazioni, l'intreccio delle sue reazioni anche, cioè, almeno io porto dentro di me questa memoria, ecco. Ma lei non rimane sul piano di quelli che uno potrebbe dire, eh beh, sentimento, un bambino corre in braccio alla mamma, certo, poi corre in braccio alla nonna. Bellissimo. Lì da noi c'è una mamma molto giovane come mamma, ma che è diventata nonna, è la nostra cuoca. E sentirla descrivere come è in rapporto con questo bimbo è una cosa bellissima. Non so, io non saprei descrivere, ripetere, no, ma come una persona è tutta in quello che fa ed esprime tutto quello che è, ma capisci che non c'è nulla di caricato, nulla di. È molto intenso, come gesti, come. Una volta l'ha portato lì, quindi ha movimentato tutti. E c'era bellissimo la mamma del bambino, quindi la figlia, che era incantata a vedere queste due creature, la mamma sua e il figlio suo. Sono cose di pochi minuti, no? Ma così. E in Elisabetta c'è anche tutta questa carica, che potremmo dire emotiva, ricca di sentimenti, eccetera. Ma c'è quest'altro aspetto, no? Per cui anche nel più piccolo gesto, ma che è vero, perché dice questa relazione, perché dice questa verità, perché esprime dal profondo del cuore qualcosa di non momentaneo, che rende unico quel momento lì, ma non è qualcosa di momentaneo. E tu vedi tutta la persona è lì, è unificata lì. Ma non perché si è chiusa lì, paralizzata lì, ma perché da lì esplode tutta un'umanità che a poco disegna il mistero di Dio. Elisabetta lo porta dentro di sé come casa di Dio, come dimora di Dio. E quindi da lì viene fuori tutto più intenso, tutto più purificato. Usa le immagini più umane per dire cose divine, ma del resto tutti dovremmo riuscire a fare questo, oltre i nostri limiti, le nostre precarietà e anche le nostre croci, anzi, magari lì è proprio l'occasione propizia per portare fino in fondo questo processo. Elisabetta lo dirà in altri passaggi, non so se li troviamo, se arriviamo a soffermarci. Ecco, io procedo. Sì, adesso con questi uno appunto dopo l'altro, no? Come il foglio ce l'avete lì davanti, ma non so se sarà sempre così. Ecco, raccogliamo, lasciamoci prendere. Però ci si accorge che più il contatto è con il mistero di Dio e più anche gli aspetti, che per un verso sono quelli più effimeri, no? Gli aspetti emotivi, sentimentali, gli aspetti. Cioè, prendono una consistenza, una trasparenza e quindi un senso ultimo che diversamente non hanno. Diversamente non hanno. E questo colpisce. Vuol dire che questa creatura ha proprio un contatto dentro, nel profondo di sé, che vivifica tutto. E allora al testo successivo apre lo scenario, ma no, adesso non lo sviluppiamo, lo riprendiamo domani mattina questo. Apre lo scenario all'attenzione sua e nostra, quindi scenario su un dinamismo che Dio ha messo dentro, ma non l'ha messo solo dentro di lei, l'ha messo dentro ciascuno, ma se uno non lo coglie non scatta un movimento in questa direzione. È quello che qui viene chiamato una sete di infinito, che è la sete più esistenzialmente premente. Non è un dato concettuale, è una sete di elaborare chissà che cosa, è la sete esistenziale. Quella che è difficile aiutare a leggere, a interpretare oggi, perché oggi si vive presi dalle immagini e non dal profondo. E anche alcuni verbi, alcune parole che sembrano, no, che di fatto normalmente non solo sembrano, ma appartengono al nostro comunicare così come siamo, con i nostri sensi, in questo contesto acquistano un peso e una densità molto più profondi. Sento che sono sua. Non è certo l'equivalente, ma sento che mi trovo bene, sento che possiamo andare d'accordo, sento che c'è un'altra cosa, è un'altra cosa. Cioè gli stessi verbi che si usano anche nel linguaggio di oggi per dire alcune esperienze, ma, hanno qui, in questo contesto, in questa esperienza che si dispiega man mano ai nostri occhi, una risonanza diversissima, diversissima. La stessa parola oggi spiega il frammento, ma così come dato che può mutare quando uno vuole, perché ognuno decide da sé. E qui invece spiega la presa di coscienza dal di dentro di una presenza così viva, così vera, così reale, che colora di nuovo tutta la sua esistenza e permette a noi anche di coglierla, di riconoscerla. Facciamoci qualche domandina nel tempo che c'è per la preghiera personale, per la ripresa personale, così che domani mattina riprenderemo a meditare da qui su qual è la sete che noi abbiamo dentro, che io porto dentro. Ecco. Posso dire che ho una sete di infinito? Oh, se volete, posso usare questo verbo, sento che sono sua, come lo sta usando lei, che scrive qualche anno più avanti, pochissimi anni più avanti, pochissimi, e descrive un'esperienza che si è rivelata come abbiamo visto all'inizio. Io posso dire che sono così. Posso dire che la mia storia ha soprattutto questo sigillo. Posso dire che non servo nulla per me. Di per sé anche quello che è mio non dovrebbe essere per me, se non per le necessità vitali, o comunque anche se non si tratta di necessità vitali, non è per me, può essere una funzione in quel momento lì, ma non è un bene per me, necessario per me, decisivo per me. Non so se mi spiego in questo passaggio. Uno può anche avere tante cose, ma sono per se stesso o sono man mano orientate, finalizzate a provvedere ad altri, ecco, comunque costruire relazioni, dove però ci deve essere in gioco il cuore. E posso dire che in tutti i momenti, in modo diverso, ma perché tutti i momenti sono anche diversi, mi getto nelle braccia di Dio, nel mistero di Dio che mi afferra da dentro. Le braccia fisiche sono quelle del bambino e della madre, segno di qualcosa di molto profondo. Non è che ci buttiamo. Ci gettiamo tra le braccia, ma l'atteggiamento che regola il rapporto con Dio, con questo Dio che è amore, può essere talmente forte che lui ti prende, tu ti getti, ti lasci prendere, oppure qualche domanda per accompagnare un pochino le riprese, ma poi ognuno si lascerà guidare dal Signore. Voi andate pure avanti anche a leggere. Come volete, insomma. È come a mangiare, uno mangia un grissino, quell'altro mangia due panini. Va per esempio banale, ma a suo modo, sul suo piano vitale. Dai, fai intanto ancora, Angelo.